Legge elettorale, oggi il voto finale. Giorgia Meloni tira dritto anche di fronte alla conferma della spaccatura della maggioranza. Ieri Fratelli d'Italia ha votato sulle preferenze con Futuro Nazionale, nonostante l'opposizione di Lega e Forza Italia. L'emendamento è stato bocciato, passano invece il premio di maggioranza e l'indicazione del premier sulla scheda. Gli Stati Uniti continuano a colpire l'Iran. Questa notte un nuovo attacco, presi di mira centri di comando, strutture di difesa e una petroliera. L'Iran risponde con droni contro le installazioni militari statunitensi in Giordania. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra per 2-1 e stacca il biglietto per la finale contro la Spagna. Domenica l'albiceleste cercherà il suo quarto titolo mondiale, dopo quelli di 78, 86 e Qatar 2022. Il tempo è arrivato il picco di questa ondata di caldo, 15 oggi le città bolino rosso, domani saranno 16. Questa mattina torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure anticaldo. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura torniamo ad occuparci della legge elettorale perché oggi è atteso il voto finale. Le dichiarazioni di voto iniziano alle 9:30. Ieri sono stati approvati il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% dei voti e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda, due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Sì, unanime anche all'emendamento sul voto dei fuorisede. Giorgia Meloni dunque va avanti, nonostante nel suo governo le spaccature siano sempre più evidenti. Dopo la sonora bocciatura sulle preferenze incassata martedì, ieri la maggioranza si è di nuovo divisa con Fratelli d'Italia che, ancora sulle preferenze, ha votato un emendamento di Futuro Nazionale di fronte alla contrarietà di Lega e Forza Italia. Il provvedimento non è passato, ma per la seconda volta in due giorni ha reso evidenti le profonde divisioni tra gli alleati. Intanto la stima dei franchi e tiratori tra le file della maggioranza è salita ad almeno 50. Sentiamo Alfonso Raimo, cronista parlamentare dell'Huffington Post.
Qualcosa in maggioranza si sta muovendo, proprio da Fratelli d'Italia ammettono che i franchi tiratori sono stati tra 50 e 60, che Meloni non può più contare su una maggioranza granitica. Quei 50-60 che hanno dato una dimostrazione abbastanza eclatante di vita nel caso dell'emendamento Bignami alla Camera si schiereranno contro. Questi 50-60 esprimono il punto di vista di quei parlamentari che oggi sono eletti con le liste bloccate, cioè sostanzialmente sono eletti ancora prima che gli elettori votino. Questi parlamentari, con l'introduzione delle preferenze, dovrebbero fare una campagna elettorale. Poi c'è il fatto che questa dimostrazione di dissenso è la prima davvero eclatante in questa legislatura, che sostanzialmente erano i leader di partito, segnalavano un disagio, una contrarietà su alcuni punti del programma, si arrivava poi al momento del voto che tutto era più o meno appianato. Adesso c'è da mettere in conto che ci sono 50-60 voti che sostanzialmente dicono: io non so se la prossima volta sarò in Parlamento. E quindi sono, diciamo, più sciolti da riserve, da limiti sostanzialmente. Per Meloni in ogni caso non è un buon segnale.
E ad animare il dibattito politico interviene un caso di cronaca. Si costituirà presto in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Ieri la Cassazione lo ha condannato in maniera definitiva a 14 anni e 9 mesi perché ha stabilito che la sua non fu legittima difesa. L'uomo sparò ai rapinatori alle spalle inseguendoli per strada. È finita, vado in carcere, sarete la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video postato sui social ieri sera. La destra ha sempre cavalcato il suo caso, lo sta facendo anche ora, di fronte proprio alla sua condanna. Matteo Salvini dalla Lega ha dichiarato che chiederà al presidente Mattarella di concedergli la grazia, Roberto Vannacci starebbe pensando di candidarlo. Andiamo negli Stati Uniti perché oggi il segretario di Stato Marco Rubio ospiterà una riunione ministeriale sulla rinascita del terrorismo politico a Washington. Sono stati invitati oltre 60 paesi da varie regioni, incluso l'emisfero occidentale, l'Europa e l'Asia. Rubio ha spiegato che il sistema operativo antiterrorismo degli Stati Uniti ha bisogno di un aggiornamento. L'obiettivo è, a suo dire, è contrastare in modo più efficace minacce come omicidi, rapimenti, intimidazioni violente contro il governo, le strutture pubbliche e le forze di polizia, oltre ad attacchi contro infrastrutture critiche e personale militare. L'attacco è soprattutto agli antifascisti. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
Il 2025 è stato per gli Stati Uniti il primo anno in cui le violenze di matrice di estrema sinistra hanno superato quelle di estrema destra. Le violenze di cui si sono resi responsabili i gruppi di sinistra restano comunque a livelli molto bassi, di gran lunga inferiori a quelli storici dell'estrema destra. Quindi, sulla base di un assunto non provato, e cioè che esista un'internazionale rossa violenta e organizzata, oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio, ospite e rappresentante di oltre 60 paesi. Il vertice fa seguito alla strategia antiterrorismo seguita dal presidente Donald Trump, culminata lo scorso maggio con una misura che punta a criminalizzare quei gruppi la cui ideologia viene definita genericamente anti-americana, transgender, anarchica e che vengono accomunati nel termine Antifa, anche questo non corrispondente ad alcun gruppo reale e organizzato. L'incontro di oggi a Washington serve anche a far rientrare nel giro degli appuntamenti internazionali Israele. È prevista infatti la presenza del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Improbabile che si arrivi all'adozione di misure comuni. Diversa infatti la situazione da paese a paese. Il vertice mostra comunque la volontà dell'amministrazione Trump di perseguire nell'opera di criminalizzazione degli avversari politici. Nel momento, tra l'altro, in cui al centro di una serie di violenze e aggressioni per le strade degli Stati Uniti ci sono gli agenti federali, in particolare quelli dell'ICE, che nei giorni scorsi hanno ammazzato in Texas e Maine due migranti che non rappresentavano alcun pericolo per l'ordine pubblico.
E questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, anche una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha spiegato che l'obiettivo degli attacchi era anche questa volta di ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi che transitano nello stretto di Hormuz. In risposta, l'esercito iraniano ha attaccato con droni installazioni militari statunitensi in Giordania. Le forze armate iraniane hanno colpito un radar, sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio di carburante dell'esercito americano. L'esercito giordano ha fatto sapere di aver intercettato 8 missili iraniani diretti verso il proprio territorio. Il primo ministro Benjamin Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, potrebbe essere l'occasione per incontrare lunedì il presidente statunitense Trump. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu alla Casa Bianca da quando è iniziata la guerra con l'Iran e potrebbe essere un tentativo di ricucire i rapporti con Donald Trump. Intanto Netanyahu continua a colpire il Medio Oriente su più fronti. Gli uffici militari israeliani hanno riferito al Consiglio di sicurezza che l'esercito controlla ora tra il 67 e il 70% della striscia di Gaza. Un attacco a parole è arrivato anche per la Turchia, che secondo il primo ministro israeliano sarebbe un regime infetto dai fratelli musulmani che odiano gli Stati Uniti. Continua poi la presenza di Israele in Libano e in Siria. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
Netanyahu ha due mesi e qualcosa dalle elezioni di fine ottobre e Netanyahu arriva ancora in testa nei sondaggi di poco, di pochissimo, tallonato dal nuovo partito dell'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot, credo che sia uno che poi vorrebbe in futuro riaprire il dialogo con i palestinesi, ma resta in testa Netanyahu. Già per esempio l'altro giorno diceva che adesso il nuovo pericolo è imminente alla Turchia, l'anno scorso dicevano che era legittimo, cioè Bibi Netanyahu le guerre e l'opportunità di fare guerre, non necessariamente solo con l'Iran, non mancano per presentarsi davanti all'elettorato come mister sicurezza, cosa che in questi 15 anni è stata una delle sue garanzie per vincere le elezioni.
Come si inserisce in questo contesto la frase che ha detto Trump chiedendo a Netanyahu di liberare Siria e Libano?
L'interesse nel Medio Oriente è americano, decidono gli americani cosa sia importante. Donald Trump, che ordina agli israeliani di ritirarsi da un piccolo territorio arabo, sia pure in maniera sperimentale, beh, già è qualcosa di nuovo che apre scenari nuovi e non molto soddisfacenti per Israele, chiunque lo governerà.
Andiamo in Francia, dove il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul fine vita, che era già stata largamente approvata dai deputati nelle letture precedenti e che prevede di autorizzare una forma di assistenza al suicidio ad una serie di condizioni. Su una questione così profondamente personale e seria era possibile un solo approccio: dedicare tempo all'ascolto, al dialogo e al dibattito, ha scritto il presidente francese Macron sui social. Ascoltiamo il servizio da Parigi.
Ieri sera l'Assemblée nationale ha adottato ufficialmente il testo che introduce in Francia il diritto a morire dopo un iter legislativo lungo anni. Il testo finale introduce per la prima volta nel paese l'accesso alla morte per certi pazienti e sotto specifiche condizioni. Per poter beneficiare di questo aiuto devono infatti essere soddisfatti 4 criteri. Il paziente deve essere maggiorenne, di nazionalità francese, capace di discernimento e affetto da una malattia fisica incurabile in stadio avanzato o terminale o che comporti sofferenze insopportabili. Le sofferenze mentali non rientrano in questi criteri. Anche sulla somministrazione del farmaco letale si sono svolte lunghe discussioni. Il Rassemblement National, partito di estrema destra di Marine Le Pen, ha cercato di escludere i medici da questo atto, mentre la sinistra ha tentato di imporre la libera scelta del paziente. Alla fine sarà il malato stesso a somministrarsi il farmaco, a meno che ovviamente non sia in grado di farlo. Nonostante l'approvazione, questo testo, una delle leggi testamento del presidente Macron, che l'ha fortemente supportato, continua a creare spaccature in Parlamento, a tal punto che il primo ministro, Sébastien Lecornu, ha confermato che nella giornata di oggi sottoporrà la proposta di legge al Consiglio Costituzionale. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
Torniamo in Italia, ci occupiamo di lavoro contro la precarietà e contro gli stipendi da fame. Ieri i rider di Glovo e Deliveroo hanno scioperato di fronte a una ennesima situazione paradossale. Le ordinanze antecaldo che hanno imposto uno stop alle consegne in caso di alte temperature li costringono a guadagnare ancora meno. Sentiamo Andrea Bacchin di Nidil CGL Milano, che era in piazza a manifestare con i rider ieri a Milano.
Chiederemo che venga fatto un intervento straordinario per riconoscere a questi lavoratori effettivamente una forma di ammortizzatore sociale. Chiaramente noi siamo per l'idea che debbano essere l'azienda a pagare anzitutto, però ci rendiamo anche conto che è difficile, a maggior ragione rispetto al fatto che 2 settimane fa abbiamo abbandonato il tavolo con Asso Delivery proprio perché loro si rifiutano di assumerli. Non ci aspettiamo che questa cosa sia imminente e quindi chiediamo anche al Ministero un intervento quantomeno per dare una risposta veloce.
C'è il problema che non tutti i sindacati che sono concordi sul tema del contratto, come la si sblocca questa sentenza, anche perché le aziende sono molto ferme?
In prospettiva un intervento dalla parte della politica potrebbe essere decisivo. Dal punto di vista della giurisprudenza tutto quello che potevamo fare lo facciamo, dal punto di vista delle piazze ci si prova con tutte quante le difficoltà che ci sono, probabilmente se ne esce o con un cambio radicale del mercato o appunto con un intervento decisivo della politica che impone il modello spagnolo.
È attesa oggi la sentenza per il processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. Il verdetto di primo grado arriva a quasi 8 anni dalla tragedia e dopo 284 udienze. 57 imputati sono chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo e crollo colposo. La procura ha chiesto complessivamente condanne per circa 400 anni di carcere. Al centro delle richieste c'è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale è stata chiesta una condanna a 18 anni e 6 mesi. Veniamo ai mondiali di calcio maschili. Ieri la seconda semifinale, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra per 2-1 e domenica 19 affronterà la Spagna nel tentativo di guadagnare il suo quarto titolo mondiale. Sentiamo Alfredo Somoza.
La partita della vita per tanti argentini che avevano ancora negli occhi i mitici gol di Maradona nel 1986 contro l'Inghilterra, quello della mano di Dios e quello del secolo. Una partita che racconta un pezzo di storia del Novecento tra due paesi che si sono amati e odiati. L'Inghilterra che portò il calcio nel Rio della Plata, ma che nel 1982 fu il rivale dell'Argentina in una guerra alla fine del mondo. Calcisticamente parlando, dopo un primo tempo orribile e falloso, ecco che il tecnico inglese decide il suicidio, rintanando la sua squadra a difendere l'1-0 e lasciando il campo all'iniziativa di un Messi che riesce a manovrare libero fornendo i due assist preceduti da due traverse che in 7 minuti hanno ribaltato il risultato. Prima Enzo Fernandez e poi Lautaro Martinez fanno rivedere la squadra che aveva vinto i mondiali del 2022 e si proiettano verso la finale contro la Spagna di domenica prossima. Ormai è inutile ipotizzare quale possa essere il campione, Messi e i suoi continueranno a sognare, perché il calcio alla fine è questo, crederci, mettercela tutta e non darsi mai per vinti.
Infine guardiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, perché oggi e domani è previsto il picco di questa ondata di caldo, 15 le città bollino rosso in tutta Italia, venerdì diventeranno 16, si aggiunge infatti anche Milano. I temporali e le grandinate che hanno colpito il nord nelle scorse ore hanno provocato una vittima nel modenese, oggi sono previste ancora piogge in particolare sui rilievi alpini, alle 11.30 torna a riunirsi la cabina di regia per discutere di misure per contrastare l'effetto del caldo. E alle 7.46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter. Ci risentiamo alle 8.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.